sono Stefano Labate e questo è Wine Hub, il podcast con una intervista a settimana sul mondo del vino e sui cambiamenti che sta affrontando. Mentre i consumi diminuiscono e mutano, i costi si alzano e fanno i conti con crisi internazionali, cambiamenti climatici e risorse limitate, tecnologie emergenti. A Wine Hub parliamo con chi conosce davvero bene queste sfide e le nuove soluzioni con cui il settore del vino continua a evolvere. Non la faccio troppo lunga perché abbiamo tante cose da dire. Oggi parliamo di suolo, ovviamente di suolo per la vite, per il vino, ma più in generale per la vita, per una risorsa che potremmo considerare con più attenzione. Lo facciamo con Luisella Celi, che è professore ordinario di biogeochimica del suolo all'Università di Torino. Benvenuta a Wine Hub, Luisella. Se ho capito bene, quello che ti appassiona non è tanto il suolo di per sé, ma proprio il connubio suolo-pianta all'interno dell'ecosistema. Perché poi noi spesso ce lo dimentichiamo, perché il suolo è una cosa che non vediamo, che abbiamo sotto i piedi, ma tutto nasce da lì e questa è la cosa che appassiona.
Io sono una grande appassionata di suolo perché sono una grande appassionata della vita. Il suolo è vita, no? Il suolo garantisce prima di tutto la vita degli organismi viventi, dal microorganismo alla pianta, agli animali che ci corrono sopra, all'uomo. Poi ho proprio un grande amore per quello che è la protezione delle risorse naturali, tutte, quindi suolo, acqua, aria e biosfera. Se uno ci pensa, appunto, guarda fuori e vede diversi tipi di paesaggio, diversi tipi di campagna, di agricoltura, e tutti questi sono plasmati da quello che è il suolo. Però il suolo può essere anche studiato nel piccolo, a livello microscopico, molecolare. E se voi pensate, prendete un cucchiaino di suolo e in un cucchiaino di suolo trovate milioni di miliardi di microorganismi, trovate le radici, trovate minerali bellissimi se si vedono al microscopio, e quindi c'è una complessità, ma c'è anche una bellezza della natura racchiusa in un cucchiaino da caffè.
Il suolo è vita, il suolo è complessità e bellezza. E ovviamente nel suolo crescono le piante per l'agricoltura e cresce la vite. Per parlare di un vino e del suo valore facciamo spesso riferimento a una zona, una vigna alle volte. È il suolo che fa la differenza, c'è qualcosa che deve avere un buon suolo per dare un buon vino.
Non ci può essere agricoltura senza suolo. Ci sono tantissimi colleghi che mi contrappongono sempre questa osservazione dicendo: ma noi possiamo fare... coltivare qualsiasi cosa nel fuorisuolo, in idroponica, ma non è vero, non ha lo stesso gusto, non ha le stesse proprietà. Per il vino è fondamentale, a parte pensiamo a nicchie di coltivazioni particolari, no? Come i vigneti urbani o alcune particolarità di vigneto. I vigneti sono coltivati in pieno campo e quindi hanno bisogno di suolo. Il suolo ne caratterizza la tipologia, ne caratterizza la varietà, ne caratterizza le proprietà organolettiche, l'aroma, il grado alcolico. Quindi il suolo è veramente tutto per il vigneto e per la qualità del vino. E in generale dobbiamo pensare che i suoli devono non essere particolarmente fertili per avere un buon vino, perché è proprio lo stress nutrizionale dato dal suolo che forza la pianta, forza la vite a creare delle strategie per riuscire ad andare ad esplorare il suolo e a cercare degli elementi nutritivi che poi determinano quelle proprietà organolettiche che l'enologo va cercando, quali polifenoli, quali certi micronutrienti che guidano poi i processi metabolici che portano alla produzione degli aromi tanto amati dai cultori del vino.
Luisella, c'è una questione attuale nel settore. che riguarda le vigne che si stanno spostando a nord. Nel senso che con il cambiamento climatico ci sono terreni che non erano da vino, che diventano più appetibili, e altri che lo sono un po' meno. Per esempio nel sud della Gran Bretagna, ma anche nel Galles, si è tornati a produrre vino e con gli spumanti, ma ci sono previsioni per cui tra poco tempo ci potrebbero essere là delle condizioni simili a quelle della Borgogna per quanto riguarda le temperature. E quindi anche qui da noi si sta assistendo un po' a questo fenomeno di spostamento al nord. Io sono piemontese, Claudio Cassardo, proprio qui a Wine Hub, mi spiegava in un'intervista che per ritrovare in Piemonte, in linea generale, le stesse condizioni di temperatura di 40 anni fa, dobbiamo salire in altezza di 300 metri. E allora si sale. E abbiamo visto che, per esempio, in Alta Langa ci sono i terreni che diventano più appetibili appunto per le vigne e sono oggetto di nuovo investimento. Pensando al nord come soluzione, ha fatto discutere la proposta del Consorzio del Barolo e del Barbaresco, che ha chiesto ai produttori di esprimersi sulla possibilità di coltivare il nebbiolo da Barolo e Barbaresco anche sui versanti nord. E qui vengo al nocciolo, veniamo a noi, veniamo al suolo. Molti produttori qui hanno sollevato una questione. Io ho assistito a un incontro pubblico in cui un produttore, Claudio Conterno, ha detto: sì, parliamo sempre di esposizione, ma mai di terreno. Perché invece, per un vino destinato all'eccellenza come il Barolo, io per esempio nei versanti nord non ho mai ritrovato le marne nel terreno e lì cambiano le condizioni anche di vigoria delle piante e questo è un problema. Ecco, allora Luisella l'ho fatta lunga, ma al di là del caso specifico piemontese, spostarsi a nord è una soluzione ottimale oppure rischiamo di non considerare qualche aspetto importante?
Trovo che sia importantissimo, no? Questa grande domanda di ora legata al cambiamento climatico e a queste condizioni estremamente siccitosi, ma anche di grande esposizione al sole. Però qui si apre una domanda importantissima. Spostarsi a nord vuol dire cambiare i suoli. Giustamente Conterno diceva, ma se non ci sono le marne, non avremo le stesse caratteristiche, perché è proprio questo suolo marnoso che è un suolo che non è diciamo tra i più belli dal punto di vista della fertilità, perché presenta del materiale carbonatico molto fine, può causare carenza di certi nutrienti che spingono proprio la vite ad adottare queste strategie che poi risultano essere importantissime per la qualità del vino. E qui bisogna veramente mettere insieme i viticoltori con gli idrologi, prima di tutto, con gli scienziati del suolo, con i microbiologi, con i fisiologi, per capire come coniugare le diverse esigenze, ma non fare dei buchi nell'acqua, perché spostarsi verso nord significa scoprire tra 10 anni se questa è una soluzione ottimale oppure no.
Aiutaci a capire che cosa succede in questo mondo sotterraneo che non vediamo. Il suolo porta l'acqua e il nutrimento alla pianta, ma adesso per esempio abbiamo un problema, no? Con l'acqua. Che cosa succede sotto questo aspetto? Che conseguenze ci sono per il vigneto, per come lo stiamo curando oggi?
Il fatto che manchi l'acqua al suolo determina una perdita della fertilità fisica che deve essere assolutamente mantenuta, quindi una buona struttura del suolo. Se manca l'acqua, che cosa succede al suolo che è ben organizzato tra pieni e vuoti, tra solidi e buchi, no? E pori? Quello che succede è che un po' il suolo va impaccandosi e quindi si perde quella porosità che è fondamentale per la ritenzione idrica. Quindi non solo manca l'acqua perché non piove, ma il suolo non trattiene quest'acqua e quindi si ha una compattazione che poi determina il problema opposto. Se piove, l'acqua scivola via, non penetra e quindi ci possono essere processi erosivi. Ma nello stesso tempo non c'è quella ritenzione che permette poi all'acqua di essere progressivamente rilasciata alla pianta che ne ha bisogno per un periodo molto lungo. Quindi questo è importantissimo, perché poi se noi aspettiamo il periodo siccitoso per andare a fare un'irrigazione di soccorso, andremo a sprecare più acqua del necessario, proprio perché non c'è una buona ritenzione idrica. E questo è poi anche esasperato dal fatto che con temperature più alte, con un processo di desertificazione, ci manca la sostanza organica, viene degradata, la copertura erbacea viene meno. Se noi andiamo d'agosto in un vigneto, anche un vigneto inerbito lo troveremo tutto secco. Questo significa che non avremo sufficiente sostanza organica, che è la frazione del suolo maggiormente capace di ritenere acqua.
E che cosa succede per quanto riguarda il nutrimento? Che cosa mangia la pianta?
La pianta mangia continuamente, ogni giorno. Quindi non è che possiamo pensare di fertilizzare una volta all'anno e di avere i nutrienti per tutto l'anno, se il suolo non garantisce una continua messa a disposizione dei nutrienti. E un buon suolo è un suolo che ha un buon equilibrio tra quella riserva che mantiene legata alla fase solida e quella frazione che invece cede continuamente nella soluzione e che viene assorbita dalla vite. Se questo viene meno, ecco che la pianta va in stress, è un po' un circolo vizioso, cioè se manca l'acqua, non manca solo l'acqua, manca anche la frazione di nutrienti che deve essere disponibile per la pianta.
Gisella, mi avevi parlato dei fenomeni di salinizzazione, delle conseguenze disastrose che per esempio con l'alluvione del 2023 in Emilia-Romagna abbiamo visto in agricoltura rispetto ad alcuni terreni nell'area del Delta del Po. Ma più in generale, che cosa possiamo fare per garantire un suolo equilibrato, per rispondere ai problemi che abbiamo visto che abbiamo con l'acqua? Nei vigneti che cosa possiamo fare?
Possiamo fare tantissimo, utilizzare tecnologie già utilizzate in zone che sono colpite da questo problema da molto tempo, le zone più aride, le zone mediterranee o anche le zone del Nord Africa, ad esempio, no? Quindi possiamo adottare diverse tecniche, ridurre al minimo la lavorazione del suolo facendo sempre mina su sodo oppure in vigneto utilizzando l'inerbimento che può essere quello naturale oppure artificiale, andare a bilanciare la capacità di restituire nutrienti con la capacità di creare una biomassa tale da aumentare la sostanza organica del suolo. Un'altra cosa che secondo me è importante fare nei vigneti è quella di andare a regimentare i flussi d'acqua, perché noi dobbiamo sempre tenere presente che non è che l'acqua manchi, l'acqua ci viene data in momenti particolari e manca in altri momenti. Due giorni fa abbiamo assistito a piogge molto intense. Quindi è arrivata tantissima acqua, ma arriva sempre in momenti magari non idonei e in modo intenso. Quindi questo deve essere effettivamente valorizzato, creando dei sistemi che permettano di incanalare l'acqua in modo tale che l'evento non causi incidenti, non causi frane, ma nello stesso tempo può permettere poi di avere l'acqua per i momenti invece più siccitosi.
Quindi parliamo di invasi a questo punto, è un ritorno.
Quando io ero piccola mi ricordo di tantissimi vasi, ovviamente molto artigianali, no? Ora ci sono delle tecnologie molto avanzate per la costruzione di questi vasi, perché non ci sia troppa percolazione, ad esempio con dei pannelli fotovoltaici galleggianti, in modo tale da far sì che non si consumi troppo suolo, che è uno dei problemi più importanti, più gravi, che affligge tutti gli scienziati del suolo, ma dove c'è un invaso, c'è ad esempio una copertura con questi pannelli fotovoltaici, si può sfruttare doppiamente l'area e per la raccolta dell'acqua e per produrre energia con cui poi si distribuisce quest'acqua, e nello stesso tempo questi pannelli fotovoltaici potrebbero ridurre l'evaporazione dell'acqua nel momento in cui smette di piovere.
Ci sono altri sistemi per aumentare la ritenzione idrica e aiutare una vigna?
Ci sono tanti studi per vedere come aumentare la ritenzione idrica del suolo attraverso l'utilizzo di nuove sostanze. Può essere un materiale che aumenta la ritenzione idrica, aumenta anche la ritenzione di nutrienti. Si è visto che potrebbe però avere degli aspetti negativi nei confronti della pedofauna, degli organismi che vivono nel suolo. Io sarei più cauta nell'utilizzo di queste sostanze che hanno vantaggi e svantaggi. Certo, bisogna scegliere quello che è il male minore e quindi orientarsi verso tecnologie che siano ecosostenibili, che siano economicamente sostenibili, perché poi bisogna anche vedere quanto questo può permettere al viticoltore di bilanciare il costo di introdurre nuove tecnologie con poi la produttività finale.
Nuove tecniche e produttività, perché ovviamente ci sono dei costi legati a questi nuovi strumenti, invasi o tecniche di coltivazione, e tra gli agricoltori c'è chi si muove in questo senso e chi fatica un po' ad aggiornare le sue pratiche, le sue strutture. Tu che cosa vedi anche a livello di istituzioni? C'è una reale attenzione ad affrontare il problema del suolo?
Io vedo che ci sono diverse classi di agricoltori, quindi chi riesce a fare un'agricoltura di nicchia, un'agricoltura importante dal punto di vista economico, è capace di vedere e capire chi invece ha aziende che sono meno produttive, non riesce a cogliere anche tutti gli aspetti di sostenibilità. Io ad esempio lavoro tantissimo con i risicoltori, un altro tipo di agricoltura ricca, tra virgolette, e quindi ovviamente investono di più. La viticoltura plasma la società da millenni e in certi posti ne fa un ambiente ricco culturalmente, socialmente, economicamente. Per quanto riguarda il suolo, per anni non si è posta attenzione al suolo, era una specie di buco nero. Negli ultimi, oserei dire, 20 anni si è iniziato a capire che bisognava porre molta attenzione a questa risorsa non rinnovabile, e nel 2019 eravamo riusciti come comunità scientifica a trovare il consenso di alcuni senatori per una legge sul suolo, per la protezione del suolo. Poi purtroppo è cambiato il governo e tutto si è fermato. Però c'è molta attenzione. A livello europeo consideriamo che ci sono tantissimi progetti sul suolo, sulla biodiversità del suolo, sul suolo come risorsa naturale da proteggere.
Parlando di sostenibilità, si fa cenno spesso alla biodiversità. Biodiversità che viene considerata indicatore importante di un ambiente, Mancanza di biodiversità anche in certi territori del vino, che rischiano invece di essere caratterizzati dalla monocultura della vite, che si dice sia un problema.
Il suolo presenta una biodiversità enorme, perché appunto, come dicevo all'inizio, se prendiamo un cucchiaino da caffè di suolo ci troviamo milioni di miliardi di microorganismi, quindi la biodiversità è elevatissima e sicuramente l'agricoltura e la viticoltura in particolare ha portato a una forte riduzione della biodiversità, legata anche all'uso di prodotti fitosanitari che ovviamente non hanno un effetto solo verso i patogeni, ma anche verso quella che è la comunità microbica del suolo. Negli studi che ho fatto in passato si è proprio visto che il fatto di avere vigneti che quindi per decine di anni rimangono tali nello stesso posto riduce tanto la biodiversità del suolo, tant'è vero che analizzando tutta una serie di vigneti anche in posti molto diversi, ma caratterizzati dalla stessa tipologia di suolo, non si evidenziavano particolari differenze, proprio perché si era ridotta la biodiversità. Quindi sicuramente c'è un effetto che potrebbe essere mitigato provando a ridurre l'uso di prodotti fitosanitari con l'inerbimento, introducendo specie vegetali diverse, non eliminando tutto e trasformando tutto in vigneto, ma lasciando zone tampone a bosco o a prato che permettono comunque di conservare questa biodiversità.
Luisella, per chiudere non possiamo non far riferimento al consumo del suolo. Lo hai già accennato, perché non stiamo soltanto assistendo a un impoverimento del suolo, di cui abbiamo parlato, ma soprattutto stiamo perdendo del suolo. È così?
È un problema enorme e purtroppo l'Italia vanta un triste primato, perché siamo il paese nel mondo che consuma più suolo. Cosa vuol dire il consumo di suolo? Vuol dire l'uso di suolo per altri scopi, per costruire case, per costruire strade, per costruire fabbricati. Ogni secondo consumiamo suolo, mentre la formazione del suolo è molto lenta, e se una pianta può in qualche modo recuperare dopo una situazione di stress, nell'arco di giorni, nell'arco di mesi, oppure la si può rimpiantare, il suolo si forma in tempi lentissimi. Un millimetro richiede 200-400 anni. Questo ci sottolinea che il suolo è una risorsa non rinnovabile e la perdita può essere anche legata proprio al cambiamento climatico, perché il fatto che si alzi ad esempio il livello del mare significa che suoli possono essere sommersi. Pensiamo a tutta la situazione dell'Asia, in cui sempre più suoli vengono sommersi. Dall'altra parte i fenomeni erosivi, un fenomeno erosivo significa perdere suolo, e quindi stiamo perdendo suolo continuamente, ogni secondo.
In Italia il fenomeno del consumo del suolo è poi particolarmente grave. Ti ho sentito dire che dobbiamo stare attenti alla sedia su cui stiamo seduti.
Sì, perché noi perdiamo mediamente in Italia 2 metri quadrati ogni secondo. E quindi a me viene da dire: facciamo attenzione alla sedia dove siamo seduti. Perché se immaginassimo questa sedia in un prato, vorrebbe dire che nell'arco di un secondo l'area occupata dalla sedia non c'è più.
Grazie a Luisella Celi e grazie a tutti per averci seguito. Wine Hub per questa settimana si ferma qui. Ci sentiamo alla prossima. Ciao!